Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata, vi trasmettiamo sempre dagli studi di Trieste di Radioattività e abbiamo chiamato una nostra cara amica bresciana, anzi del lago di Garda, ma che vive regolarmente tra Roma e Milano. Parliamo di Camilla Baresani, una grande scrittrice di esperienza che ormai è arrivata con il suo nuovo libro a quale uscita? Che numero sei arrivata, Camilla?
Direi 8 libri, non ho fatto il conto, però anche perché non ricordo mai le cifre, quindi sì, però mi pare 8 libri di cui 5 romanzi.
È uscito da pochi giorni, il 6 aprile, sono credo 3 giorni che è in libreria, il tuo libro per Bompiani, Il sale rosa dell'Himalaya. Sono circa 180 pagine per 17 euro e di che cosa parla questo nuovo romanzo di Camilla Baresani?
Allora, è un romanzo abbastanza duro, anzi molto duro, con una storia avventurosa di violenza e di sopraffazione patita da una ragazza che si chiama Giada Carrara e che ha 30 anni e vive a Milano. E, diciamo che spero di averlo costruito in modo che i lettori non vedano l'ora di sapere come va a finire, cosa le succede, se questa protagonista ce la fa. E in una lotta che all'inizio pare che sia solo contro dei mostri, diciamo quelli più banali, che tutti quando immaginiamo un mostro ce lo immaginiamo così, e poi si scopre invece che sotto traccia ci sono delle cattiverie che lei subisce da parte, in modo meno esplicito, da parte di persone invece che sono la buona e la brava gente di Milano, o comunque con cui di solito lei ha a che fare, che invece approfittano di questa sua situazione di debolezza, nella fattispecie un sequestro, per dire delle terribili malevolenze, per mettersi in luce, per approfittare di una situazione per avere qualche piccolo vantaggio, mentre lei appunto è sequestrata e ci sono delle indagini su dove sia finita.
L'altra settimana ero a Pisa, dove il magistrato Giuseppe Pavic, che faceva parte del gruppo di studi del Consiglio Superiore della Magistratura, ha affrontato il tema della discriminazione di genere, che può avvenire in varie forme, perché non è semplicemente non far carriera alle donne o creargli delle difficoltà per percorsi professionali o anche non professionali, ma per esempio in politica parliamo delle solite quote rosa di cui spesso vediamo disattese le promesse da tutti i partiti. In questo libro mi sembra di capire tu hai affrontato un tema diverso, quello della maldicenza nei confronti soprattutto delle donne, un tema a te molto caro.
Sì, della violenza che ovviamente le donne sono molto più soggette, questo è uno dei temi del libro, perché è più facile fare male a una donna, anche proprio per la banalità della forza fisica. E poi la forma della maldicenza e della violenza mediatica, che oggi è molto attuale, e si esercita sulle donne in forme particolarmente odiose. Per esempio, cercando sempre di svilirle dal punto di vista della facilità dei costumi. E quindi la storia che mi sono immaginata di questa Giada Carrara contro tutti, che tra l'altro è una ragazza di Milano non simpaticissima inizialmente, dopo si simpatizza con lei, è una di quelle nevrotiche fissate col lavoro, così. Però diventa molto facile per chi vuole approfittare della situazione dire che la ragazza, non so, è una puttana, è una di facili costumi, o comunque ecco, è dissoluta, o comunque se l'è meritato. Ecco, sulle donne è molto molto facile ancora infierire.
È una cosa terribile, noi ne abbiamo parlato recentemente anche con Miro Kosic, che è stato assessore alla salute pubblica qui nel Friuli Venezia Giulia. Per esempio, una delle cose più gravi è quella del non conservare le prove, per esempio, della violenza carnale. Dopo 3 mesi queste prove, spesso tracce organiche, vengono distrutte, non vengono conservate. Solo il Friuli Venezia Giulia, e questo è un piccolo record della nostra regione, dalla quale oggi trasmettiamo, le mantiene fino a processo concluso, perché la violenza carnale è ancora derubricata come un reato non così grave. Ma non volevo parlare di questo, volevo parlare proprio...
Però è un tema buono a sapersi, è molto importante, sono felice che almeno una regione abbia preso questo provvedimento, e comunque è uno dei temi del mio libro. Quindi...
Esattamente, perché anche lì ci saranno sicuramente delle prove della violenza subita durante il rapimento da Giada Carraro.
Sì, anche se appunto diciamo che sono due i binari di violenza che questa ragazza subisce, che sono una, vabbè, quella si sa, i mostri, no? I cattivi, le bestie, e poi invece ci sono le persone per bene che approfittano e... Quindi è un diverso tipo di violenza. Una cosa che mi ha sempre colpito, diciamo, è anche uno dei motivi per cui ho scritto questo romanzo, che ha poi un tono, diciamo, anche molto freddo, molto cinico nell'osservare la scena, è il ricordo di tanti processi per violenze subite da donne che si sono trasformati in processi contro la persona che ha subito la violenza. È una cosa che succede solo nel campo, soprattutto quando c'è di mezzo una donna, per cui la vittima diventa la colpevole ancora oggi.
E in quanti casi vediamo che la donna, pur di non subire ulteriori analisi sempre più pesanti e psicologicamente devastanti, decide di non sporgere denuncia,
esatto,
o addirittura di ritirarla. Bene, esatto. Ma torniamo al sale rosa dell'Himalaya, che è diventato un po' un must nei ristoranti più importanti. Perché questo titolo così originale?
Allora, perché Giada, la mia protagonista, una sera del 13 febbraio a Milano aspetta a cena un uomo che per lei è abbastanza importante, per cui lei è una ragazza molto in carriera, spera che tramite l'incontro con questo uomo possa avere, spera in una svolta professionale. Poi una un po' incapace, che non sa cucinare, quindi ha comprato tutto in rosticceria, però all'ultimo momento dice ci vuole un dettaglio esotico per essere più, così, più convincente, e decide di uscire di casa alle 7:30 di sera, quasi 8, per andare a comprare del sale rosa dell'Himalaya, che a Milano si trova sicuramente alla Rinascente di Piazza Duomo, che è aperta fino a tardi. Esce, piove, è buio, la strada è abbastanza poco frequentata, e lì, padabam, da quel momento la sua vita non sarà mai più come prima.
Ecco, quindi attenzione a comprare il sale rosa dell'Himalaya che può essere provocare delle brutte conseguenze. Ma a parte i scherzi, ridiamo il connotati a questo libro, Il sale rosa dell'Himalaya, editrice Bompiani, 180 pagine per 17 euro. Un'ultima domanda prima di salutarci: verrai a Trieste o a Roma, dove siamo ascoltati, per presentare il tuo libro? Ci sono già delle date dove possiamo dare appuntamento ai nostri lettori per poterti incontrare?
Certamente, allora il libro verrà presentato il 10 aprile, il febbraio è il romanzo, il 10 aprile alla libreria Fandango di Roma in via dei Prefetti alle 18:30, e poi a Trieste non ho ancora una data, ma mi piacerebbe veramente tanto, per cui se siete in grado di organizzarmela sono felice.
Assolutamente sì.
Andare a Trieste.
Assolutamente sì. Bari, per esempio, anche dove abbiamo i nostri ascoltatori, o a Firenze, non so, hai qualche data ancora, oppure
no,
per il momento?
No, per il momento è stata fissata solo la data di Milano, l'8 aprile, la data di Bari e poi la data di...
Allora, diamo quella di Bari, visto
Bolzano,
che ci ascoltano direttamente.
No, scusa, la data di Roma e la data di Bolzano. E dopodiché... aspetto, insomma, deve
ci farai sapere,
libro,
ma... ci farai sapere, perché
a Bari vado sempre ogni volta, perché mi chiamo Baresani, benché bresciana, quindi è una città elettiva, non la perdo mai.
Grazie ancora alla nostra cara amica Camilla Baresani, e ti facciamo tanti auguri per il successo di questo libro, che come al solito non è nemico delle donne, ma anzi è veramente, come raramente avviene, perché le scrittrici, ahimè, spesso sono non così carine verso le loro amiche, perché non si sa per quale ragione, invece tu lo sei una vera amica delle donne, senza diventare per questo una violenta contro gli uomini, perché anche questo
no.
Bisogna dirlo, no?
A me piace l'alternanza.
Giustissimo. E il
va
rispetto
bene.
Reciproco. Grazie ancora Camilla,
grazie
alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Buongiorno generale, siamo qui.
Buongiorno
a Carta Vetrata, parla Piero Di Nepi con il generale Angioni, nostro ospite graditissimo da tempo ormai, e salutiamo Alberto, il nostro Alberto Gaffi, che è rimasto a Trieste. Con il generale magari pensavo si potesse spendere qualche minuto per ricordare una figura importante del nostro esercito, un servitore dello Stato che è mancato in un incidente aereo, recentemente un incidente di elicottero, cioè il generale Caligaris. Vuole ricordarci questa figura generale? Sì. Le fa piacere?
Molto, mi fa piacere. E devo dire che sono rimasto molto addolorato per questa esigenza. Nonostante che ci si alleni un pochino a queste situazioni nell'ambito dell'attività militare, c'è la convinzione che per quanto si applichi al massimo per cercare di ridurre il rischio delle attività militari allo zero, umanamente non si può garantire di raggiungere lo zero in termini di pericolo e di incertezze. Perché? Perché le attività militari comportano necessariamente dei rischi. Il generale Caligaris, ho avuto il piacere di conoscerlo da giovane tenente quando, io sono più anziano di lui, ma non poi di tantissimo, dirigevo i corsi di ardimento.
Dunque era ancora in servizio operativo il generale?
Adesso sì. Comandava gli elicotteri. Comandava gli elicotteri
dell'esercito.
Sì. E quindi con un nome che quasi d'annunziano nell'ambito del 63, mi ricordo, assunsi la direzione dei corsi di ardimento, si chiamavano allora, ecco perché questo termine d'annunziano.
Oggi chiameremmo commandos, immagino.
Quando assunsi la direzione di quei corsi, io ebbi a chiedere se era indispensabile mantenere quel termine che sapeva di d'annunzio, e quando trovai dei miei superiori dell'epoca, io ero capitano, anche se con una certa anzianità, mi guardarono stupefatti e indignati per il fatto che io reclamassi una cosa del genere, ma volevo tenere un po' un basso profilo perché oramai i tempi erano maturi per non dire a qualcuno che magari dal mondo civile diceva che cosa avete imparato a fare l'ardimentoso, questo mi sarebbe seccato, ma allora non si aveva ancora la sottigliezza di capire che l'intrepido non si dava più come nome agli incrociatori. D'Annunzio oramai era sparito, rimaneva la sostanza, ma non c'era necessità di sbandierarlo, eppure bisognava chiamare corso di ardimento, e io diressi quei corsi, e l'allora tenente Caligaris venne e dimostrò tutto il suo entusiasmo, la sua capacità, la sua passione. Poi ebbi modo di riaverlo, affacciandomi in una situazione molto più importante, quando invece, già capitano anziano, comandò una compagnia in Libano, quando io avevo il piacere di essere il comandante del contingente italiano della Forza di Pace in Libano, e fu un ufficiale di grande rilievo. Poi dopo la carriera ci tenne un po' separati, lo seguì, ebbe molto successo,
di ricordarlo, se non vado errato, mi sembra di ricordarlo anche come consulente dei nostri telegiornali che sulle cose militari tendono a essere pressappochisti durante le guerre in Iraq e durante il periodo dell'intervento italiano nelle due guerre del Golfo. Me lo ricordo ai telegiornali in cui dava un supporto tecnico, perché i militari oggi sono tecnici, il mestiere militare è quello di conseguire il risultato col minor numero possibile di perdite e sacrifici.
E questo per dire che allora tenente Caligaris iniziò con il Libano e poi affrontò tutte le varie missioni presenti in cui l'Italia era presente, e quindi ebbe una preparazione, una formazione di tutto rispetto, tanto che gli fu assegnato poi il comando dell'aviazione leggera dell'esercito e quindi di tutti gli elicotteri a Viterbo, e in uno di questi voli la fortuna, la sfortuna, le circostanze hanno determinato la necessità di registrare questo grave dolore.
Benissimo, allora ricordiamo un grande tecnico, lo ricordiamo con dispiacere perché l'Italia sicuramente ha perduto un ufficiale di grande valore.
Sì.
Carta vetrata.
siamo qui per il nostro consueto spazio giallistico. Dico consueto perché i gialli sono un classico a carta vetrata. Vi parla Piero Di Nepi e sono qui con Niccolò Vivarelli, detto Nick, adesso spiegheremo anche perché, autore di un giallo intrigante e interessante, ambientato in un luogo molto particolare e in un momento molto particolare. Ce ne parli, Niccolò? Nick?
Sì. Quindi il giallo è un giallo non convenzionale, si intitola Slalom ed è ambientato negli anni 90 nei dintorni, a Firenze e dintorni, ed è incentrato intorno ad un omicidio che avviene in una comunità terapeutica che si chiama Il Cantiere. E la comunità è in qualche modo ispirata a San Patrignano. Quindi il giallo è incentrato intorno ad un omicidio che avviene nella comunità ed è in sostanza la storia di un residente di questa comunità che prende una licenza, quindi esce dalla comunità, mentre in comunità scopre, viene a sapere di questo omicidio e deve decidere che cosa fare, cioè deve decidere se vuole tornare in un luogo dove si ammazzano le persone. E il paradosso è che questo luogo allo stesso tempo è un luogo curativo che sta avendo un ottimo, diciamo, effetto su di lui in qualche modo. Quindi è un giallo che prende spunto da una vicenda reale, mescola molto le carte.
Avvenuta, credo, a San Patrignano in tempi molto lontani.
Esatto, cioè il processo è stato all'inizio degli anni 90, il caso Maranzano, il caso di Roberto Maranzano. Però ripeto, la vicenda prende una molta licenza letteraria, mescola le carte, prende semplicemente spunto da questi fatti, quindi è un romanzo di finzione ed è un giallo non convenzionale perché non è un whodunit, non si sa, cioè si sa chi ha compiuto l'omicidio abbastanza presto, poi però avvengano altre vicende, ci sono anche altri omicidi. E quindi il plot, la trama è comunque piena di colpi di scena.
Vediamo una scheda di questo giallo Slalom e diciamo prima di tutto, come si usa in questi casi, che ogni riferimento a fatti, persone, cose realmente esistenti nel mondo appunto della quotidianità è in qualche modo casuale, cioè si trae una ispirazione, diciamo così. Il libro breve ma succoso e denso è pubblicato da Nanni Editore.
Manni,
è pubblicato da Manni Editore, editore San Cesario di Lecce. È uscito nel febbraio 2013, ha 138 pagine, consta di 138 pagine e il suo prezzo è 13 euro, direi decisamente bene investiti. E da vecchio critico letterario di molti anni fa posso dire che queste due parole con Nick Vivarelli e diciamo l'americanizzazione del suo cognome, del suo nome, è dovuta alla sua biografia. In qualche modo ha vissuto lungamente negli Stati Uniti, negli Stati Uniti hanno problemi di pronuncia con certi nomi italiani, quindi è meglio farsi chiamare Nick. E dicevo, da vecchio critico letterario direi che l'autore è interessato, e anche il lettore a un certo punto è più interessato alla struttura che all'occasione che dà lo spunto al romanzo, cioè nel senso il mondo della droga tutto sommato fornisce l'occasione, non è un intervento su quello che accade nel mondo della droga. Mi sembra di capire, Niccolò, mi sembra di capire che sei interessato alla costruzione della vicenda.
Vabbè, allora prima di tutto un paio di parole sul nome, diciamo, cioè sul mio nome. Io mi chiamo Niccolò Vivarelli, sono nato e cresciuto a Firenze, sono mezzo americano, scrivo per Variety, la rivista di cinema
notissima
di Los Angeles, e loro non riescono a mettere l'accento sulla O, quindi per non avere il mio nome deturpato, me lo sono autodeturpato, ho venduto l'anima a Hollywood e mi firmo come Nick Vivarelli. Per quanto riguarda il tema del libro, Il libro cerca di affrontare un tema molto pesante, che è quello appunto della strage che ha fatto la droga in Italia, soprattutto in un certo periodo, e anche soprattutto della condizione del post-drogato, cioè non tanto della condizione di chi si sta drogando quanto quella di chi ne sta uscendo, e cerca di affrontarla in un modo leggero, senza essere però triviale. È un romanzo in cui, è il mio primo romanzo, è un romanzo, è un esordio, è un romanzo che ho cercato di scrivere in modo fresco, in modo che potesse piacere ad un lettore sostanzialmente spaparanzato sul divano, spaparanzato sul divano, oppure addirittura su una sdraio, però appunto tra le righe c'è anche della sostanza, cioè è comunque un libro per il quale mi sono molto documentato, cioè ho voluto prendere una questione abbastanza importante, che considero molto importante anche per la mia generazione, e prenderla però un po' di sguincio, e crearci sopra una cosa leggera che fosse piacevole da leggere.
Direi poi che è un intervento anche meritorio, se vogliamo usare termini impegnativi, cioè nel senso che delle comunità terapeutiche, come sempre succede in Italia, per un periodo si è parlato moltissimo, adesso sono direi parecchio uscite dalla cronaca, mentre invece non è che è uscito dalla cronaca il problema delle tossicodipendenze con tutti gli annessi e connessi e la scia anche di criminalità, di morte, di vite devastate che si lasciano dietro.
Beh sì, indubbiamente il problema della droga continua a esserci, anzi credo che ci sia adesso una certa risorgenza di questo problema, non solo in Italia, anche negli Stati Uniti, abbiamo visto recentemente la morte di David Seymour Hoffman, ma al di là di questo il libro veramente cerca di, cioè il libro prende spunto da un'anomalia, da un'aberrazione tipicamente italiana, che è quello che è avvenuto in Italia con le comunità terapeutiche. Cioè le comunità terapeutiche sono diventati dei luoghi, e non solo San Patrignano, sono diventati dei luoghi aberranti in maniera tipicamente italiana, e questo è quello che mi ha spinto, diciamo, a
cosa intendi luoghi aberranti tipicamente italiana?
Cioè ci sono stati degli abusi di potere, ci sono state delle situazioni che, di cui San Patrignano è diventata emblematica in qualche modo, nel senso che incatenavano le persone, e c'è stato sicuramente,
cioè, diventano
un omicidio.
Strutture in cui si gestisce un potere, sì. Direi di quelli che a un tempo si chiamavano totalizzanti, no?
Insomma, cioè, diciamo che ci sono stati dei personaggi che si sono sostituiti in qualche modo a quello che poteva, che in realtà sarebbe dovuto essere il ruolo dello Stato, e facendo anche del bene, cioè creando poi delle strutture che in realtà, adesso che si sono normalizzate, la maggior parte di queste si sono adesso normalizzate, hanno una loro funzione, un loro scopo importante, però soprattutto nei primi anni poi diventavano dei luoghi nei quali probabilmente il narcisismo, il desiderio di essere carismatici da parte di chi li guidava, li ha resi aberranti.
Comunque, se posso utilizzare una terminologia che è uscita dall'uso comune, ma sicuramente è valida, cioè tra la fine dei 50 e inizio dei 60 si usò, specialmente da parte della sociologia e della psicanalisi americana e anglosassone, il termine istituzione totale. È totale l'istituzione nella quale l'ospite non ha il controllo del suo corpo. Parole povere: a scuola devi chiedere il permesso per andare al bagno, in ospedale devi chiedere il permesso per lasciarlo, cioè devi firmare anche se sei libero. Il carcere è la quintessenza dell'istituzione totale. L'istituzione più totale di tutti era il manicomio, che Basaglia tentò di far abolire con tutte le polemiche che conosciamo. Quindi anche la comunità terapeutica è un'istituzione totale, cioè non si ha la disponibilità del proprio corpo, cioè nel senso l'impiegato alla posta mette un cartellino e vado al bagno, mentre a scuola non puoi farlo, non può farlo l'insegnante, non può farlo lo studente. La comunità terapeutica è qualcosa del genere, è stato?
Ma direi che la comunità terapeutica, nella, così, per quello che ho visto io dall'esterno, occupandomene appunto anche come giornalista, prima di occuparmi di cinema facevo il giornalista a tutto campo, è un luogo dove soprattutto si dovrebbe riflettere sulla propria vita, cioè si dovrebbero trovare altre persone che sono in una situazione analoga alla tua, e queste persone ti dovrebbero, attraverso un'esperienza comune, dare una forza. Non credo che dovrebbero essere dei luoghi, diciamo, di costrizione o sicuramente non di imposizione di, e comunque non luoghi dove si ammazzano le persone.
Bene, grazie a Nicolò Vivarelli per essere stato con noi a Carta Vetrata. Ricordiamo il suo bel libro, Manni Editore, San Cesario di Lecce, uscito nel febbraio 2013. Il titolo è Slalom, 138 pagine, 13 euro, ben spesi. Grazie a tutti.
Carta Vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio, sempre con voi. Abbiamo ospiti graditissimi, Alessandra Gambetti e Francesco Mizzao di Lantana Editore. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno, buonasera.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Francesco. Ascolta Alessandra, intanto vorrei chiederti due parole sulla storia di questa casa editrice. Noi dell'ambiente romano, insomma, la conosciamo bene, però magari i nostri ascoltatori saranno anche curiosi di sentire come nasce una casa editrice, quali sono i motivi che spingono qualcuno, ecco, a mettere soldi in un'impresa che insomma costa fatica e, come si dice, lacrime e sangue, vero?
Sì, ti ringrazio per questa domanda che ci dà l'occasione appunto di parlare di una realtà che magari appunto a Roma è più conosciuta, ma che merita anche forse più risonanza. La storia di Lantana è una storia recente, perché la casa editrice nasce all'inizio del 2011 e fondata da alcune persone che in questo progetto appunto investono anche gran parte delle loro esperienze precedenti, che erano nel, per quanto riguarda il mio caso, sempre nell'editoria. Per quanto riguarda gli altri soci fondatori, Fabrizio Ruggirello nel campo del cinema e dell'audiovisivo e Giancarlo Carpi nel campo dell'arte contemporanea prevalentemente.
Sì, una triade insomma di esperti di discipline diverse, però ecco, io vorrei semplicemente chiederti più in merito a Fabrizio, perché tuo marito è scomparso da poco, e quindi magari se vogliamo ricordarlo per i nostri ascoltatori che non lo conoscevano.
Sì, volentieri, anche perché Fabrizio Ruggirello è una personalità multiforme da un punto di vista culturale, artistico, e mi fa piacere ricordare qui soprattutto il suo esordio nel campo cinematografico, che fu molto precoce, nel 93, quando non aveva ancora 30 anni. Con un film, lui non era italiano di formazione, in quel caso era stato girato in Guatemala. Un film totalmente anomalo rispetto a quello che può essere il panorama italiano, un film epico che aveva coinvolto anche attori e comparse prese dalla popolazione india del Guatemala, in un periodo in cui peraltro c'era una forte repressione militare nel paese, quindi che fu girato in maniera un po', diciamo, alla Fitzcarraldo,
avventurosa,
sì,
alla Fitzcarraldo, eh.
Nel corso di quasi più di un anno e mezzo, con varie interruzioni, e tuttora, insomma, le persone che dall'Italia avevano partecipato a questa avventura, diciamo così, lo ricordano come un momento di grande cinema, perlomeno da un punto
immagino
di vista di quello che può essere.
Che poi, sai, noi siamo molto affezionati, ecco, a questo concetto avventuroso di impresa editoriale, per esempio.
Esatto,
e quindi
sì,
vedere questo rispecchiamento nel cinema. Ecco, se vuoi raccontarci come è avvenuto il transito dal cinema all'editoria.
Il transito è venuto forse in gran parte per mia colpa, perché devo ammetterlo, e anche forse per una forma, penso che Fabrizio sarebbe stato un bravissimo editore se avesse avuto la possibilità di continuare, perché questa sua capacità, appunto, che gli veniva dal cinema, forse prima ancora proprio da una sua particolare forma mentale, molto per certi versi, diciamo, fra virgolette, un po' megalomane, cioè di vedere tutto molto in grande e vedere immediatamente il quadro generale di una situazione, quindi veramente il regista, come questo parola sottintende, anche quando si era avvicinato al mondo dell'editoria, piano piano aveva naturalmente si era indirizzato verso quegli aspetti che comportavano da una parte il coordinamento e la gestione dei vari comparti, e dall'altra la visione di quelle che avrebbero potute essere le evoluzioni future anche di questo mondo.
Questo mi dà lo spunto per fare una domanda a Francesco. Allora, voglio dire, quello dell'editore quanto mestiere, quanto vocazione, vogliamo dire così, no? Questa della tentazione è davvero una vocazione, o deve essere questa tentazione di grandezza di cui parla Alessandra, no? Perché lei ha detto scherzosamente megalomania, però io trovo che, insomma, l'editore debba mostrare molto coraggio, soprattutto oggi.
Ma certo, io ho avuto esperienze precedenti, in quanto ho fatto io stesso l'editore negli anni 90 di CD, di materiale digitale, e so quanto coraggio ci vuole, ci voleva anche all'epoca, perché era molto rischioso qualsiasi tipo di investimento. Con Fabrizio ho avuto questo confronto serrato proprio su quello che potevamo immaginare come futuro del prodotto editoriale, e lui aveva questa passione di vedere sempre come, appunto, uno scenario, un'avventura, un qualcosa che dovesse in qualche modo superare lo stato del narrato stampato. Purtroppo lo stato dell'arte oggi è molto complesso, ci sono uno scenario in cui il piccolo editore è sempre in un dilemma tra il fatto di produrre libri di carta, però tutti sappiamo che in questo periodo moltissimi dei libri sono belli ma non guadagnano, oppure addirittura perdono, vengono apprezzati, recensiti, diventano alle volte anche conosciuti, ma non è detto che siano sufficienti a sostenere l'attività editoriale.
E questo è già un problema, perché significa che certa critica non orienta più il lettore, per esempio, bisogna fare i conti.
Sì, il discorso è complesso. Ora, la mia tesi di questo dilemma è che, da un certo punto di vista, noi tutti siamo stati presi da altre letture che non sono più la carta stampata, e i librai inglesi dicono che un'ora e mezzo al giorno è stato portato via la lettura, e quindi conta come calo di questo fatturato. Da un altro lato c'è anche un fattore proprio di cambiamento del modo di leggere, quindi con Fabrizio abbiamo passato vari mesi a studiare quale potesse essere la proposta futura, mescolando le idee, appunto, come un libro che può essere prodotto, appunto, come una produzione cinematografica che è fatto di più elementi, cioè che è una storia che si manifesta in più forme. E secondo me la strada sarà molto ardua nei prossimi anni, ma si tenderà a cercare una multidimensionalità della narrazione.
Se ci pensi, questo già avviene per certa narrativa mainstream anglosassone, che so, Harry Potter, per dire. Cioè, il libro, poi viene il film, poi tutto il merchandising attorno, insomma. Però non credo che pensiamo precisamente a una cosa del genere.
No, io mi riferisco qui al fatto del rapporto che c'è tra il chi legge l'ebook, che in qualche modo poi può essere da lì trascinato in una estensione di questo ebook, o anche da un libro che può avere un'estensione che continua nel mondo.
Guarda, io speravo molto, ti dico la mia opinione personalissima, però speravo molto in certi fenomeni come la condivisione sociale delle letture. Però quando vedi che piattaforme come Anobi, per esempio, piattaforme in cui i lettori si scambiano opinioni, stanno praticamente morendo dopo qualche anno di attività, insomma, la preoccupazione sale.
Esatto.
Alessandra?
Penso che è una realtà estremamente complessa in cui, per un caso della storia, noi siamo completamente immersi, e questa è la difficoltà in cui ci troviamo. Ecco, in particolare nel libro convergono rivoluzioni diverse, cioè, da una parte quella dei mezzi della lettura, per poter leggere, e contemporaneamente anche un fatto proprio di una crisi che si riversa anche nel settore. Quindi il libro, in particolare l'editoria, subisce in questo momento, forse come nessun altro settore
ci sono stati dei paralleli storici, per esempio mi pare tra i primi del 2000, a un certo punto l'impatto delle agenzie di viaggio hanno subito questa situazione. Le agenzie di viaggio si sono praticamente estinte, cioè ci sono rimaste una su 100 che fa da tramite verso internet, in quanto ha dovuto modificare il proprio ruolo. E così perché? Perché l'ecosistema è cambiato totalmente, ormai quasi nessuno più va a comprare un viaggio in agenzia. Ecco, con i libri, e però la gente viaggia lo stesso, quindi con i libri ci sarà un passaggio, e la cosa che preoccupa alcuni è che nuove generazioni, che sono i famosi nati digitali, nativi, insomma, possano poi in qualche modo perdere l'attitudine alla lettura come era una volta, e quindi di quale nutrimento si devono nutrire, diciamo, cosa dobbiamo offrire, come dobbiamo dargli questo nutrimento che è rappresentato dalla lettura.
Guarda, voglio farti un'osservazione, ma puramente tecnica. Io credo che molti editori, soprattutto piccoli, siano spaventati dalle nuove piattaforme, o comunque confusi dalle nuove piattaforme, perché queste piattaforme in parte li costringono a diventare anche distributori, cioè occuparsi a fare un mestiere che...
Ma è vero anche questo. Gli inglesi dicono appunto che gli editori devono finalmente più che altro fare marketing, cioè sapere che devono fare un prodotto rivolto a una comunità ben precisa, e nel digitale la comunità si conta con una precisione matematica.
Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con noi a Carta Vetrata, ringrazio Alessandra, ringrazio te Francesco, e spero di vedervi quanto prima per una nuova occasione.
Grazie.
Un saluto a tutti.
Arrivederci.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, il consueto appuntamento. Siamo qui io, Fabrizio Patriarca e Piero Di Nepi, ma al telefono con noi Antonio Monaco. Benvenuto Antonio,
ciao.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Chi è Angelo Nobile, professore a Parma, e qual è stata la sua proposta sull'editoria per ragazzi?
La sua proposta è stata di istituire un albo, un elenco di titoli che abbiano le caratteristiche, diciamo, morali e intellettuali idonee, diciamo, all'educazione, alla sensibilità dei ragazzi.
Chi decide questa lista?
Ecco, è questo, diciamo, il problema principale. Cioè, io credo che La questione fondamentale tra gli editori è tenere assolutamente vivo e forte il dibattito sui propri codici etici e sulle scelte che si possono o non si possono fare, tenendo conto che deve essere aperta, diciamo, la discussione. Stilare degli elenchi vuol dire in qualche modo rincorrere man mano che delle pubblicazioni possono sembrare a qualcuno anomale.
Cioè, da una parte mi sembra si sollevi una certa idea di canone accettabile, se non accettato, dall'altra però anche una certa idea di censura.
È chiaro, la questione è sempre delicata, ovviamente, questa in editoria. Cioè, da una parte, quando parliamo di libri per ragazzi, è evidente che la preoccupazione etica ed educativa non può mai completamente dimenticare, diciamo, l'orizzonte degli adulti, però nello stesso tempo sappiamo che l'innovazione, il linguaggio, le situazioni cambiano, cambia la sensibilità, cambia l'ambiente culturale e cambiano inevitabilmente anche i libri, e qui c'è una dinamica che non può essere bloccata, per cui credo che quello che sia importante è tenere assolutamente viva la discussione, dare per scontato che non c'è nulla che va bene comunque.
Ecco, io avrei una domanda, come ci mettiamo in questo senso con i grandi classici della narrativa per ragazzi che, alla luce del politico correct imperante, cioè Verne o Salgari, sono assolutamente out, cioè fuori da questi canoni? Quindi
hai fatto un ottimo esempio, assolutamente. Infatti non bisogna applicare il politicamente corretto, perché è chiaro che cambia la sensibilità, però ci sono alcune cose che restano, diciamo, nel profondo dell'immaginario e della consapevolezza, diciamo, collettiva, e andare a leggerli con il senno di poi e ad andare a manipolarli spesso è un'operazione che produce esattamente l'effetto contrario di quello che si vuole ottenere.
Antonio, Roland Barthes in una famosa lezione all'Académie Française disse: censura non è solo impedire di parlare, è anche costringere a parlare un solo determinato linguaggio. Quando sento questi argomenti penso all'operazione che è stata fatta su un film famosissimo di Spielberg, E.T. A distanza di 30 anni hanno corretto in digitale alcune scene. C'è una scena famosissima in cui i ragazzini in bicicletta arrivavano a un posto di blocco della polizia e questi avevano i fucili puntati contro i bambini, li hanno trasformati in delle ricetrasmittenti, insomma hanno eliminato l'arma da fuoco letteralmente dalla scena. Allora, che ne pensi di questo tipo di intervento? Perché questa comunque è una forma di censura, perché limita l'espressione linguistica di quel testo particolare.
Certo, è chiaro che quando nascono queste cose uno guarda al pubblico, guarda al target e si immagina le potenziali reazioni e fa in fondo una scelta in qualche modo di mercato, però io credo che la scelta più positiva, soprattutto con i ragazzi, sia esplicitare le cose. Cioè, se c'è questa preoccupazione nel rivedere un film di 20 anni prima, o 30 anni prima, varrebbe la pena di affrontarlo e discuterlo. Cioè,
si perde anche la qualità documentaria, insomma, la capacità di sollevare un mondo, un ambiente. Io immagino con orrore il cinema americano degli anni 50 epurato dalle molte sigarette che vi si fumano dentro, per dire.
Esattamente, è chiaro che però bisogna affrontarlo esplicitamente.
Togliamo, cioè, la domestica nera da via col vento, che vogliamo farne?
O facciamola, chiaro, parlare secondo un doppiaggio regolarissimo.
Esatto, è chiaro. Ecco, la questione è che però non vale neanche la pena di dire che tanto tutto passa come se fosse acqua fresca e basta. Cioè, bisogna assolutamente affrontarle, cioè non censurare, ma affrontare la questione come un oggetto di discussione, perché la sensibilità cambia e quindi queste certe cose non devono passare con degli automatismi.
Antonio, hai sollevato un argomento e una riflessione sulla quale ci piacerà sicuramente tornare nel corso delle prossime puntate. Per il momento ti abbracciamo e ti salutiamo tutti noi di Carta Vetrata. Ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata. Fabrizio Patriarca in studio con me,
con Piero Di Nepi.
Buongiorno,
buongiorno a tutti e buongiorno al nostro
e al telefono
amico,
in collegamento da Milano, Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Giovanni, io so che molti scrittori detestano parlare dei propri libri, ma oggi noi di Carta Vetrata ti vogliamo mettere nell'angolo e costringerti a spendere qualche parola sul tuo ultimo romanzo. Era Un'altra stagione, amore mio, PM 2014, appena uscito.
Tanto più che, lo possiamo dire senza paura di fare troppi complimenti, perché talora si merita i complimenti, è un libro importante.
Figurati. figuriamoci. Comunque non sto nell'angolo e parlo volentieri, chiedetemi.
Benissimo, siamo qui per stanarti. Allora, una storia d'amore ambientata negli anni 70, periodo caotico, un periodo insomma nero per la nostra storia, però un periodo che ha prodotto anche tanta narrativa per molto tempo sottovalutata.
Ma è un periodo di cui la narrativa si sta occupando abbastanza recentemente. Io volevo mettere insieme diverse cose. Intanto volevo fare un melò, perché a me piacciono i melò al cinema, e così a modo mio alla buona volevo riprodurre un melò sulla carta. Poi gli anni 70, perché sono gli anni della mia giovinezza, ma anche perché i primi anni 70 sono gli anni del trapasso dalla contestazione sessantottina a un periodo di crisi, di incertezza, di smarrimento di idee, di ideali anche buoni, ma che poi non si realizzano o vengono distorti. Non sto parlando ancora degli anni di piombo, gli anni di piombo c'entrano molto poco con questo libro. E poi volevo fare un'altra cosa, cioè non volevo vedere quegli anni dall'interno della contestazione, ma volevo vederli da un punto di vista al massimo eccentrico, cioè dal punto di vista di due cattive ragazze che però hanno un cuore. Queste cattive ragazze hanno 18 anni, fanno l'ultimo anno del liceo, e le chiamo cattive ragazze perché loro, oltre ad andare a scuola, un liceo dove si va e si viene, non c'è molto controllo, esercitano, chiamiamolo così, il mestiere più antico del mondo, andando in una casa d'appuntamento di lusso nel centro di Milano, ma lo fanno con molta svaporatezza, cioè la loro, sì, lo fanno per soldi, ma la loro è anche una maniera molto anomala di collocarsi separatamente ai due estremi: da un lato quello della famiglia borghese, borghesissima, allora c'era uno iato fra i giovani e le famiglie, no? E dall'altro a un estremo opposto rispetto a quella specie di stalinismo imperante nei gruppetti, per cui ordini e controordini compagni, bisogna far questo, bisogna far quello.
Sì, poi aggiungere, io nel 70 proprio avevo 21 anzi, e devo dire che una parte fondamentale della nostra educazione di presessantottini era che con le prostitute non si avevano rapporti, quindi la clientela che si scelgo di ragazze di quel genere era un po' particolare, direi, no?
No, dunque, intanto di quelle ragazze nessuno al liceo sa ciò che fanno. Queste sono ragazze eleganti, ben vestite, che partecipano alle assemblee, ma in una maniera così molto marginale. Appartengono al movimento studentesco, ma in fondo non ci credono molto.
Poi ti racconto un aneddoto divertentissimo.
Non ho sentito. Dimmi.
Ti racconto poi un aneddoto divertentissimo e non voglio interromperti.
Sì, ma certo. I loro clienti in questa casa, che è in via Spiga, cioè una delle vie più eleganti di Milano, sono naturalmente dei signori ricchi, giovani, meno giovani, vecchi, c'è un po' di tutto. Ora, qui stiamo parlando dell'inizio del romanzo, non è che queste ragazze poi continuino questo mestiere a lungo. È proprio l'attacco di questa gioventù strana, ribelle a modo suo anomala rispetto a quella che era la mentalità delle ragazze del tempo. Che
anomala anche rispetto ai fenomeni di ribellione.
Sì.
Questo è l'aspetto che più mi ha colpito del libro, ecco, questo loro porsi in maniera tangente, no? Così, insomma, non so se sia l'indizio di una superficialità, ma non credo, è semplicemente una questione di carattere e di confronto col proprio tempo.
Perché quegli anni, è anche difficile spiegarlo a chi non li ha vissuti, sono stati anni in cui c'era tutto e il contrario di tutto, anni anomali, anni
sì,
in cui
è verissimo, è verissimo.
Una grandissima libertà sessuale acquistata di colpo, e insieme però tutta una serie di omissioni, segreti, sono anni molto complicati in cui soprattutto non c'erano modelli. Infatti queste ragazze usciranno da questa situazione da sole, crescendo e sperimentando la vita, e soprattutto la protagonista, che si chiama Lola, ma tutti la chiamano Lo abbreviando, uscirà da questa situazione conoscendo l'amore. Adesso ti lascio raccontare l'aneddoto.
È davvero divertente, ero in uno dei licei più severi di Roma e sarà stato l'inizio proprio del 68, quindi proprio la contestazione cominciava a circolare, c'era stata poco la liberazione delle, la liberalizzazione delle riviste erotiche, grosso modo.
Certo, naturale.
Sì, cioè, a un certo punto un gruppo di noi compare la classica rivista nel paginone.
Compare o comprare?
No, compare la classica rivista e classe allora di creazione, e nel paginone c'era uno che conoscevamo benissimo, che era della nostra scuola e che era uscita l'anno prima, quindi era 19enne al momento. Soltanto certo, che era truccata e sistemata, che era praticamente non riconoscibile se non per chi l'aveva proprio vista sui banchi di scuola. E questo devo dire che fu un trauma notevole.
Sì, sì, ma io capisco benissimo questa cosa, che è anche divertente, perché sono anni in cui succedeva di tutto, e soprattutto sono anni in cui la distanza fra i professori e gli scolari era una distanza minima. Per esempio, era un'abitudine, per certi versi brutta e scorretta, che i ragazzi dessero del tuo all'insegnante, però era una cosa di tutti i giorni. Però dico, a me questo interessa, ma interessa fino a un certo punto, perché è lo sfondo. La trama principale è una storia d'amore che dura 40 anni, perché la ragazza Lo, che ha 18-19 anni, e il professore giovane Berto, che ha 30 anni, si conoscono, si innamorano, ma di fatto non si amano perché ci sono troppi ostacoli in mezzo, si perdono di vista, ognuno andrà avanti per la sua strada, si rincontreranno 20 anni dopo, e poi attraverso tutta una serie di colpi di scena il libro arriverà fino al 2013 e alla situazione, direi proprio non brillante, dell'Italia di oggi, che è una specie di basso continuo del libro, perché io vorrei raccontare, poi molti non saranno d'accordo, ma non me ne importa meno di nulla, anche lo sfacelo e il disastro dell'Italia in questi ultimi
Giovanni,
40 anni.
Giovanni, a questo proposito mi viene in mente una vecchia affermazione di uno dei primi libri di Berardinelli, no? Per cui questi giovani sessantottini poi si sono trasformati nel ceto medio, o quella che lui chiamava la nuova piccola borghesia, con caratteristiche spaventose addirittura. Il tuo libro segue, come dire, questa parabola di discesa e di sfacelo?
Ma il professore Berto, che poi al suo modo si allontana e si emargina, perché 2 anni dopo, nel 75, va a insegnare in Francia, a Nizza, perché si è rotto le scatole dell'Italia, della contestazione e dell'anticontestazione, ma soprattutto non gli va uno Stato dove vede che la democrazia da tutte le parti è molto incerta. Ecco, dicevo, i giovani contestatori di allora, prevede Berto, sono quelli che poi in parte andranno ai posti di comando, diventeranno dei manager, diventeranno degli uomini dello Stato, si imborghesiranno, e questo imborghesimento poi si allarga a macchia d'olio a tutta una classe sociale, quella dei giovani borghesi, che hanno iniziato come progressisti e hanno finito poi non per rassegnarsi, ma per completamente rinnegare i loro ideali. Io vorrei precisare una cosa, perché non vorrei che si scambiasse per un libro che non lo è. Naturalmente la posizione di Berto, il protagonista, nei confronti delle Brigate Rosse è assolutamente negativa. Lui dice: l'Italia è un paese dove non esiste il popolo, esistono degli individui. Le Brigate Rosse sono morte già in partenza, non hanno nessuna possibilità di attecchire, infatti.
Giovanni, voglio farti un'ultima domanda, però non in merito al libro, te la voglio fare non allo scrittore ma al critico.
Sì.
C'è chi è convinto e ha asserito provocatoriamente, Mario Perniola in un libro di qualche anno fa, che il 68 sia stato il prodromo del berlusconismo.
Il 68?
Sì. Contestazione della magistratura, spettacolarizzazione.
Ma mi pare una sciocchezza epocale.
Non capisco
eppure c'è stato ampio dibattito in merito.
io magari non uso le stesse parole per ricalcare il nostro amico, ma mi pare un errore interpretativo gravissimo.
Io posso dire una cosa, abbiamo ancora 30 secondi.
Piero, 30 secondi.
No, devo dire una cosa che molti dimenticano, è che in quegli anni 70 ci fu un evento fondamentale che ha cambiato la storia anche nostra, che è stato il golpe in Cile, cioè Berlinguer elaborò l'idea del compromesso storico dopo il golpe in Cile, prima proprio non era nel suo orizzonte politico, e questo lo dimentichiamo in parecchio.
Giovanni, ti vogliamo... Ah, scusami, prego.
No, infatti è un'osservazione esattissima, e nel libro del golpe cileno si parla come di un momento decisivo.
Benissimo, benissimo. Giovanni, ricordiamo ai nostri ascoltatori gli estremi del tuo libro, Giovanni Pacchiano, Era un'altra stagione, amore mio, PM 2014. Un abbraccio da carta vetrata.
Grazie, ciao Giovanni, grazie, voi, grazie.
Ciao. Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio, Michele Lucas alla regia e in collegamento telefonico Roberto Paravagna. Buongiorno Roberto.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Carta Vetrata. Io vi segnalo subito in apertura di collegamento dalla nostra zona i 78 anni di cui si era parlato in precedenza, forse a suo tempo in un collegamento e poi non c'era stato tempo.
Sì, credo che abbiamo fatto un po' di confusione quella volta, però è bene chiarire.
Abbiamo scambiato due personaggi, tutti e due, come ti accennavo, del territorio alessandrino con il quale siete collegati. Quindi oggi ci concentriamo su questo signore, Luigi Esternato, che ha compiuto 78 anni di recente, cioè lo scorso 14 marzo, e ha festeggiato le sue 42 maratone in giro per il mondo.
Tra 42 maratone da 42 chilometri.
Cioè,
un'impresa che schianterebbe un bovino, almeno a me schianterebbero 42 metri, però guarda, mi sembra un record.
È un personaggio veramente da record, ha sempre fatto il calzolaio, e tra l'altro ho saputo di recente, visto che ho un amico in quel paesino dell'Alessandrino, che ha ripreso, dopo essere in pensione, ha ripreso a mettere a posto le scarpe per tenersi in forma.
Beh, immaginiamo. Quindi, che avrà avuto le scarpe adatte, se non altro
sì,
questo. Però altro Roberto, questo, vorrei chiederti, perché so che non è da tanto che corre questo anziano signore.
Diciamo che lui ha sempre avuto a grandi linee la passione per il camminare, però ha scoperto, diciamo, l'aspetto più competitivo, quindi la voglia maggiore di iscriversi a questi eventi all'età di 51 anni. No? Prima di quel momento, diciamo che la maratona era solo una passione, però allora, fino a quel tempo, non competitiva. Questo signore, cioè questo Luigi Esternato di Silvano d'Orba, abita in questo paese che è a due passi da Ovada, terra di Dolcetto, visto che ci siamo parliamo anche di quello.
Oh.
Evidentemente il 42 è il
ti ricordo che alla fine delle gare di atletica nell'antica Grecia era buon uso servire un buon boccale di vino, quindi insomma non stiamo facendo niente di irregolare.
No, anzi direi che siamo assolutamente in linea con le consuetudini, con le buone consuetudini. E dice che ha percorso che ha fatto il suo percorso a Roma tranquillamente fino alla fine, nonostante, così ha detto, la pioggia che ha reso un pochino scivolosi i famosi San Pietrini. Che cosa fa per stare in forma questo signor Luigi? Si allena ovviamente sulle strade di casa sua, comunque della provincia di Alessandria, e grazie a questo allenamento ha potuto partecipare, oltre alla visita romana, anche a New York, Tokyo, Pechino, Amsterdam ed altro, e addirittura nella Terra del Fuoco e nel deserto del Sahara. Insomma, si è
fatto tutto l'anello delle grandi maratone mondiali.
Tutto.
Ma tra l'altro, sai, questa cosa mi dà veramente da pensare, perché io conosco personaggi che a 51 anni, come momento salutista, hanno detto: va bene, smetto di fumare. Questo ha preso e si è messo a fare il maratone. Insomma, ce ne passa.
Si è messo a fare il maratone perché aveva evidentemente già prima la passione, o comunque un certo interesse abbastanza concreto. Poi a un certo punto si vede che si è svegliato una mattina e ha detto: adesso mi metto a fare le gare.
Luigi Esternato. Bernardo, ricordiamolo, 78 anni, anche il finale di cognome è nato con il grande Orlando Pezzolato che vinse per noi la maratona di New York, fa sempre piacere ricordarlo, ma passiamo invece a un discorso un po' più consono a quello che è l'ambiente, la Stimmung di Carta Vetrata, insomma la mostra sui Templari di Genova.
Sì, esatto, è una mostra importantissima, guarda, una serie di reliquiari, di manoscritti, ovviamente anche di statue e tanti codici, fino al 2 giugno nel complesso dell'ospitale di Genova, quindi si ritorna all'epopea di questo ordine che, come sai, è nato povero e morì per troppa ricchezza.
Distrutti da Filippo il Bello, che tra l'altro confiscò loro praticamente tutti i beni.
Eh sì, perché fecero una grossa carriera, ma una fine insomma abbastanza bruttina.
E anche una famosa maledizione dei Templari, l'abate Molè, che mi sembra che disse ci vendicheremo, insomma, vi distruggeremo. Insomma, da lì in poi tutta questa trama di grandi complotti sotterranei, miroscuri, che sono argomento di tantissimo romanzo fine novecentesco.
Esatto, è una traccia importante che ha permesso a molti scrittori di snocciolare tutta una serie di storie. Tra l'altro, ecco, invitiamo a questo punto chi ci sta seguendo e si trova a transitare da Genova, ripeto, in un bellissimo complesso dell'ospitale di Genova, all'interno della mostra preziosissimi documenti, come vi accennavo. Tra l'altro c'è il documento La Regola dei Cavalieri del Tempio, che è esposto appunto alla commenda, che arriva direttamente dalla vostra Biblioteca Nazionale dei Lincei. Un percorso straordinario, e anche quadri, come dicevo, sculture e tanti oggetti che riassumono la nascita, lo sviluppo, la storia e la fine di questo ordine.
Roberto, c'è qualche pezzo, qualche documento che ti ha colpito in particolare, insomma, che ha mosso o smosso la fascinazione all'interno della mostra?
Ma guarda, direi che secondo me, per non fare torto a nulla, è senz'altro tutto interessante. A mio avviso, ma è un'opinione personale, peraltro contestabilissima, a mio avviso la cosa più interessante è il famoso appunto codice della Regola dei Cavalieri del Tempio. Io sono un po' interessato al mondo dei Templari, nel senso che ho delle curiosità, se vuoi, sottolineate, un po' esasperate, e allora sono andato volentieri a guardare tutto.
Tra l'altro molto singolare il fatto della mostra dei Templari all'ospitale di Genova, perché un altro grande ordine durante il Medioevo era quello degli ospedalieri.
Esatto, tra l'altro è un posto importante, perché la commenda di Pre, questo è il nome ufficiale dell'edificio, costruita nel 1180, era stata edificata per volere dell'autorità, proprio per assistere pellegrini, tutti i pellegrini e i crociati che andavano oppure che tornavano dalla Terra Santa. Ne hanno parlato gli organizzatori, ad esempio Riccardo Bertolini e Maria Paola Profumo, hanno parlato dell'organizzazione, che è in sostanza in primis la fondazione di NART. È una mostra importante, come dicevo, fino al 2 giugno. Di recente l'assessore Oddone ha detto che ha indicato queste mostre così ricche e interessanti, e le ha indicate come un punto di forza, un elemento di traino importante, naturalmente questo non lo dubitavamo, per il turismo a Genova. Ci sono comunque, vorrei ricordarti ad esempio, altre opere di prestigio, come il San Pietro di Simone Martini dal Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto, mi sono preso degli appunti, a volte non riesco a leggere nella mia scrittura, la Madonna del Colloquio di Giovanni Pisano dal Museo dell'Opera del Duomo di Pisa, e c'è una bellissima lastra tombale dei Cavalieri Templari dell'Abbazia di Fontevivo di Parma. Insomma, faccio diciamo prestissimo, perché ho poco tempo a disposizione, ma vorrei invitare gli interessati, anche diciamo a grandi linee, al settore dei Templari, ad andare a vederla, ovviamente, se si trovano a Genova.
E Roberto, noi ci aggiungiamo a te in questo invito a tutti i nostri ascoltatori. Andate, se potete, a visitare questa mostra genovese sui Templari, davvero bellissima, potrete ripercorrere la storia di questa grande fama e poi grande infamia e di nuovo grande fama. Roberto, ti abbracciamo tutti quanti dalla redazione di Carta Vetrata e ci sentiamo al prossimo appuntamento.
Altrettanto, risentirci presto.
Ciao.
Ciao.
Carta Vetrata.
Ed eccoci di nuovo, bentornati a Carta Vetrata, in studio con voi Fabrizio Patriarca, Piero Di Nepi sempre con me, insostituibile, e al telefono Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno Cristiano.
Buongiorno a tutti. Ciao,
oh,
ciao.
Oggi parliamo di un argomento sommamente interessante: il cervello umano.
Guarda, perché sono andato in viaggio a Milano per affari miei, insomma, e sono andato a vedere Brain, il cervello, istruzioni per l'uso, una mostra al Museo di Storia Naturale di Milano. Tra l'altro è edificio da vedere, insomma, già da solo in via Venezia.
Ma è bello che in questo mondo di cervelli in disarmo qualcuno si occupi di fornirci le istruzioni per l'uso.
Si sente una bella mostra che finisce il 13 aprile, quindi ultimi giorni.
Ah, bisogna sbrigarsi.
Sì, una coda di un'ora, quindi nemmeno una roba. È aperta da ottobre, quindi piace, da vedere.
Raccontacela questa mostra.
Ma senti, un po' affollatina purtroppo, quindi ti perdi qualche pezzo per strada, anche perché poi c'è le scolaresche, bambini, cose, gira. Però molto illustrato, spiegato, scritto, ma anche con tante cose simpatiche. Esempi: un sistema luminoso grande, pesante 700 kg, fatto con materiali riciclati, che simula le connessioni fra i vari neuroni, e una volta tanto cerchi di capire, insomma, o riesci a capire qualche cosa di come funzionano.
Sono centinaia di miliardi, credo, no? O migliaia di miliardi?
Sono 100 miliardi i neuroni, diciamo così, all'ingrosso. E poi quindi, ciascuno si collega migliaia, certo, di volte, fa di tutto.
Allora, senti, c'è qualcosa che ignoravi sul cervello e che questa mostra ti ha spalancato come una rivelazione?
Mi ha fatto vedere per bene il meccanismo della parte di cervello, come dire, rettile, limbico e così via, quello che sta sotto la corteccia, perché c'è un'enorme struttura che te lo riproduce, e quindi una volta tanto ho capito dove sono l'ippocampo, dove è
il ponte di Varolio.
E tutto quello non l'ho capito. Invece ci sono tante cose belline.
C'era un gorgo di neuroni sul ponte di Varoglio, chiaramente.
È naturale. Senti, c'è un'altra scultura che rappresenta l'omunculus, che quindi quante parti della nostra corteccia si occupano di ogni parte del corpo, che è quell'omino con faccione, labbroni, linguona, ditone e poi tutto il resto piccolino, che anche quello è estremamente chiaro e ti illumina un po', ecco, perché sei abituato. Poi cosa ho visto? Per la prima volta ho visto quell'apparecchio che ora viene usata per vedere e proiettare sulla retina di un cieco delle immagini.
Ah, molto interessante questo.
Molto interessante. Poi ci sono veri cervelli conservati con una particolare tecnica.
E se le Frankenstein Junior, suppongo.
Sì, fanno un po' orrore, ma però ne vedi uno normale, uno invece con l'Alzheimer, e anche lì ti fa effetto, ma ti spiega.
Dunque,
poi
Cristiano, c'è un problema che mi ricordo, quel po' di filosofia che mi hanno fatto studiare all'università, che era un problema epistemologicamente considerato interessantissimo, cioè la possibilità che ha un organo di ragionare, riflettere e comprendere se stesso, cioè, perché l'unico strumento che abbiamo per comprendere il cervello è il cervello. Viene accennato questo problema in qualche modo?
Se era accennato non l'ho beccato, però vi volevo fare il quiz che viene fatto lì, uno dei mille, che c'è tanti giochini, è una...
Vai!
Allora,
lo facciamo a Piero, naturalmente io devo essere super partes, quindi non posso...
Super partes. Allora, se fanno un esperimento con te e ti mettono con un partner, danno al partner 100 euro e gli dicono: tu puoi decidere quanti soldi tenere e quanti darle, e quindi lui deciderà quanti soldi riceverai tu. Tu sei libero di accettare, e allora prenderai i soldi che ti verranno dati, o rifiutare, e allora nessuno dei due avrà soldi. Avete chiaro?
Più o meno. Ecco.
Beh, allora il tuo partner dice: io mi tengo 80 euro e tu ne prendi 20. Va bene? Se tu accetterai, prenderai 20 euro, perché questa è la regola: tu devi prendere quello che il tuo partner ti offre. Se tu rifiuti, nessuno dei due prenderà soldi.
È il problema noto come della pastura comune. Io ne conoscevo una variante con gli anni di galera.
Ecco, la maggioranza dice: io i 20 euro non li voglio, vaffa, eccetera. e che è la scelta più irrazionale, no?
Che è quella dello Schadenfreude, no? Cioè godo del dispiacere degli altri fondamentalmente.
Esattamente. E lì ti fanno vedere quali parti del cervello dicono prendili, quali parti del cervello dicono non prenderli, e questo è molto divertente.
Bellissimo, sì, si fa sempre la scelta che ci sembra più affascinante, non si fa mai quella che razionalmente è più convincente.
Comunque la vecchia storia, vuoi che la tua squadra vinca o che la rivale perda, esattamente la stessa cosa, direi.
Questo lo devi dire ai senesi, ai senesi per il palio, i quali ragionano esattamente come quel cervello, no?
Ma guarda, anche nel calcio, voglio dire, io godo particolarmente quando vedo una squadra che gioca qui nella capitale e perde le partite, però insomma non dico il nome di questa squadra, per pudore,
sì.
Per pudore.
Non la Juventus, spero.
No, una squadra della capitale.
Ah, ecco. No, io sai, sono fiorentino. Chiedo scusa agli amici.
Caro Cristiano, tu amico straniero in queste beghe romane.
La guerra tra Firenze e Siena è stata la più sanguinosa dei primi del Cinquecento, comunque. Quindi.
Ma sai, i senesi sono fatti così ancora. L'affronto peggiore che possono avere è quello di arrivare secondi al palio. Perché la cosa importante è vincere, oppure non importa.
Piero è contradaiolo onorario.
Ma cosa succederà dei senesi con il governo Renzi, secondo te?
Ma più che altro ci dobbiamo chiedere cosa succederà dei senesi con la Fondazione Monte dei Paschi, rimasta con 400 milioni di euro e gli è andata pure bene.
Beh, quelli devono dire ti do 400 milioni e quanti me ne dai te e quanti vuoi che ne prendo io. Lì sarebbe un bel quiz quello.
Sì, ma insomma lì devono rivedere tutta l'organizzazione della città, perché non c'è più questa grande mamma del Monte dei Paschi e della Fondazione, no?
Bene, eravamo partiti dal Brain, siamo finiti a parlare male dei senesi con un fiorentino.
No, torniamo per un'ultima battuta al cervello, vi prego, rimettiamo
un po'
di sale in zucca, come si dice, sì. Ragioniamo cum grano salis, appunto.
La cosa che ci dicono è che un giorno o l'altro si arriverà a poter innestare qualcosa nel nostro cervello che ci potenzierà la memoria.
Ma quella cosa spaventevole che si può togliere il cervello da un corpo e metterlo in un altro, secondo te, secondo loro sarà possibile, o magari è stata già fatta per darci l'immortalità a spesa di qualcuno che ci dà il corpo, voglio dire.
Io credo che sia già successo, tra l'altro. Io credo, Cristiano, che sia già successo, però non posso fare dei nomi, però conosco molte persone che sono un corpo in cui è stato innestato il cervello di qualcun altro. Un po' come succede per i traditori nella Divina Commedia, no? Che vanno subito all'inferno e un diavolo subentra e poi li porta a spasso, tipo il ripieno del Gabibbo, per dire.
Può darsi, se sta accadendo sono gli alieni che lo fanno.
E non si può dire neanche più cervello di gallina, perché pare che le galline siano estremamente intelligenti.
E anche si offendono parecchio. Senti, Cristiano, da cosa viene il modo di dire ti ha dato di volta il cervello? L'hai scoperto alla mostra?
No, alla mostra non l'ho visto. Alla mostra, ti ripeto, si fanno tante cosette, si scoprono, si fanno questi giochi per cui devi spostare cubetti e tu che sei uno laureato ti senti un bischero e poi capisci come funziona l'apprendimento. Secondo me non mi funzionano, per esempio, i neuroni per imparare l'inglese, non so perché.
Ah, bene, perché ci sono neuroni deputati, ho capito.
Sì, quelli mi si devono essere distrutti nel tempo, non so dove sono finiti.
Ma chi lo sa. Cristiano, comunque è stato bello interrogarci assieme a te sui misteri della psiche rappresentati da questo organo che, come ci ha ricordato Piero, riflette su se stesso. E io colgo l'occasione... Dimmi.
No, voglio dire, sai che questo è un ragionamento che si sta facendo in tutta la psicologia moderna, in una prospettiva, come dire, biopsicosociale. Non c'è il cervello da una parte, l'anima da quell'altra. Insomma, se leggi tipo l'errore di Cartesio di Damasio, lo riscopri. Siamo tutto una mescolanza.
È un tutt'uno, siamo... una grande melma in cui le cose fluiscono.
Il brodo primordiale.
Sì, è vero, perché io sono immerso nell'aria, non è che sono una cosa staccata dall'aria, la mia anima è immersa nel corpo, non è staccata, non funzionano le cose divise.
Benissimo, il cervello tra l'altro assomiglia anche a un tortellino se uno fa un grande sforzo di immaginazione, quindi immerso nel brodo. Cristiano, siamo ai saluti. Io saluto te, ti ringrazio per aver partecipato come sempre al nostro appuntamento settimanale. Ringrazio Piero Di Nepi che ha voluto omaggiarci della sua gradevole presenza, e alle radio contubernali, ricordandovi che Carta Vetrata è trasmesso in diretta streaming da Roma Radio Città Futura, in diretta FM da Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, da Radio Galileo a Terni e Perugia, da Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e infine Radio Bruno da Modena in podcast sul web. Arrivederci a tutti.